Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buongiorno, buongiorno!
E buonasera per chi ci ascolterà in serata da Radio Città del Capo di Bologna.
È domenica 4 gennaio 2015.
Auguri di buon anno!
Siamo infatti alla prima puntata del 2015 di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
In questa puntata vi parleremo di liberazione animali, oranghi ribelli,
ristorantini a pelo lungo, cavoli neri, ma speriamo non siano amari, principi e restauratrici.
Speriamo di avervi incuriositi. Esercitiamo il pensiero positivo dando subito una bella notizia che riguarda ancora il 2014. Nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 dicembre, diverse centinaia di visoni da pelliccia, circa 800 secondo le prime stime, sono stati liberati da ignoti che hanno divelto le reti di un allevamento a San Marco, frazione alle porte di Ravenna.
Nei social network ferve il dibattito sul senso che hanno queste liberazioni. C'è chi sostiene che la proposta di una visione animalista non debba passare attraverso l'illegalità. Altri invece sostengono che non tutto ciò che è legale sia anche giusto e che nel caso degli animali in particolare l'azione diretta non violenta, le liberazioni quindi, gettino un fascio di luce sulla condizione di sfruttamento, sofferenza e morte per futili motivi di una quantità gigantesca di viventi che diversamente non verrebbero mai rappresentati.
Siamo curiosi di conoscere il vostro parere, potete naturalmente scriverci a restiamoanimali@gmail.com.
La settimana scorsa abbiamo dato la notizia del tribunale argentino che ha riconosciuto il diritto di libertà a una oranga detenuta in uno zoo di Buenos Aires, applicando per la prima volta nella storia il principio dell'habeas corpus per un animale non umano.
Stavolta, per la rubrica Resistiamo Animali, rubrica dedicata a singoli individui visti nel loro desiderio di libertà e nella loro fatica per resistere alla prigionia e allo sfruttamento, raccontiamo la storia di Ken Allen, uno dei primi oranghi che ha tentato l'evasione.
La rubrica Resistiamo Animali è curata in collaborazione con il blog Resistenza Animale.
Resistiamo Animali! Storie di fughe e ribellioni.
Nel corso degli anni, gli oranghi degli zoo hanno sviluppato una serie di sistemi creativi per sconfiggere la tecnologia e i loro catturatori. La lunga catena delle evasioni e della detenzione inizia nel 1985 per opera del suo capostipite, Ken Allen. Ken era un orango del Borneo, ma sarebbe più corretto classificarlo come un orango da zoo, dal momento che qui era nato nel 1971 e qui sarebbe morto nel 2000. E lo zoo era anche il luogo dal quale tenacemente Ken aveva più volte tentato di fuggire con ogni mezzo, con determinazione e tenendo sotto scacco guardiani e addestratori con tattiche e stratagemmi che ben presto insegnò ai suoi compagni di prigionia. I primi segnali di ribellione con lanci di pietre o, in mancanza di quelli, dei propri escrementi. Poi la prima fuga. Era il 1985, Ken venne ritrovato mentre si confondeva tra la folla di visitatori, lasciando sconcertati gli addestratori che si arrovellavano nel tentativo di scoprire la sua tecnica. Si ipotizzò un errore umano, una porta lasciata socchiusa, ma tutto faceva convergere verso quella metodicità e scaltrezza di Ken. Nel dubbio, il muro di contenimento venne alzato per sicurezza, ma non passarono nemmeno due mesi e Ken scappò ancora. Allo zoo le tentarono tutte, arrivando a coprirsi di ridicolo. Assoldarono femmine di orango nel tentativo di distrarlo, si improvvisarono perfino spie, camuffandosi con pacchiane camicie hawaiane e occhiali da sole per sorvegliare ogni sua mossa. Ken era diventato l'incubo, il pensiero fisso di tutti i dipendenti dello zoo. Così, quando nemmeno un mese dopo lo trovarono con un piccolo piede di porco in mano, non lo persero di vista, convinti, almeno questa volta, di anticipare le sue mosse. E mentre l'attenzione dei custodi era tutta su Ken, non si accorsero che un altro orango, Vicky, si stava dando da fare in un angolo appartato, nel tentativo di allargare il telaio tra due finestre, proprio con quel piede di porco che Ken aveva fatto cadere, ma guarda un po', accanto al suo compagno. Si era verificato quello che Jason Ribal chiamerà resistenza cooperativa. La punizione per entrambi fu l'isolamento, ma Ken era determinato e non si rassegnava. Fuggì ancora per una quarta e poi una quinta volta 2 anni dopo, proprio quando allo zoo di San Diego stavano per tirare un sospiro di sollievo. Ed è in quest'ultimo caso, in particolare, che l'orango manifestò tutta la sua insofferenza, la sua rabbia, il suo desiderio di libertà, mentre venne inseguito e braccato per ore e riportato nuovamente dietro le sbarre. Quello per Ken fu l'ultima impresa, ma lo zoo non sospettavano che dopo di lui altri oranghi avrebbero seguito le sue orme. Proprio in quello stesso anno, infatti, una sua compagna di detenzione, Kumang, stava per mettere in atto un'altra lunga serie di prove di forza nei confronti dei suoi carcerieri. Per lo zoo era davvero troppo, questa volta si doveva usare il pugno di ferro. Tutti gli oranghi dovevano essere rinchiusi nelle lugubri celle sotterranee fino al termine dei lavori di riprogettazione. E così, per la modica cifra di $45,000, i muri furono resi più alti e lisci, gli spigoli smussati, sostituiti i cavi, installate porte nuove e più robuste. Ma per gli oranghi era solo una questione di tempo. 4 anni più tardi, un altro di loro riuscì, non si sa come, a scappare. E lo zoo di San Diego era punto e a capo.
Ken, secondo me, conosceva il significato della libertà. Ken voleva disporre del suo futuro. Lo voleva a tal punto che rischiava la vita. Sì, rischiava la vita ogni volta. La vita è l'unica cosa che aveva. Abbandonava i suoi amici di prigione, i suoi cari, i suoi parenti e andava. Ken, secondo me, era innamorato della vita, della sua vita, e non sono mai riuscite a fargli passare la voglia della libertà. Io credo che Ken avesse capito che per lui non c'era speranza. Sapeva che non sarebbe mai potuto scappare definitivamente perché non c'era un posto per lui. E forse aveva deciso di morire. Aveva deciso che era meglio morire che tornare a casa. Ma anestetizzandolo e riportandolo ogni volta allo zoo, i suoi carcerieri gli hanno anche impedito questo ultimo disperato sogno di libertà.
Il 27 dicembre è stata diffusa la notizia dell'imminente apertura del mega acquario di Roma. Il costo complessivo dell'opera è di circa 90 milioni di euro. L'Acquario di Roma è una delle grandi opere incompiute dell'EUR nella zona del Laghetto.
La svolta arriva grazie all'accordo definitivo con le banche, che hanno stanziato gli 8 milioni necessari a finire l'opera in seno al più vasto progetto Roma Expo. Questa ultima tranche di finanziamento permetterà l'accelerazione dei lavori affinché l'acquario in costruzione sotto il laghetto dell'EUR possa aprire entro giugno 2015. Tradiretti e Indotto sostengono che questo acquario creerà 400 posti di lavoro.
Addirittura sembra che una volta a regime l'acquario potrà registrare fino a 3 milioni di visitatori annui e che a Gioconda.
Nel dare la notizia nessuna parola è stata spesa a riguardo degli animali che verranno imprigionati in questo acquario. Giuseppe, prenotiamo subito un viaggio in Giappone. Sembra che nel paese del Sol Levante impazzi la moda del cat caffè.
E che cazzo è il cat caffè?
Ma come, non lo sai? È un caffè popolato da placidi gattoni che si fanno volentieri accarezzare dai visitatori.
E chi è allergico al pelo di cat?
Ma serviranno forse un caffè all'antistaminico? Comunque, sembra che questa moda sia arrivata fino da noi in Italia.
La nostra felpata è scattata. Tante corrispondente da Roma, Francesca De Matteis, non ha risparmiato il cat bistrò. Ecco il risultato della sua incursione.
Animal House.
Notizie, interviste, attualità.
sono con Valentina a Roma Cat Bistro.
Una nuova declinazione, una nuova formula del Cat Caffè che nasce in Giappone, ma che a Roma abbiamo fatto diventare bistro proprio perché volevamo offrire più che un caffè. Quindi un'esperienza diversa dal solito caffè, quindi un viaggio anche a livello del gusto sull'alimentazione naturale, che non è assolutamente punitiva ma è gustosa, questo è una cosa che ci preme.
I protagonisti sono i gatti.
I padroni di casa sono i gatti, questa è la loro casa, noi siamo ospiti.
Quanti sono?
Sei. Sono sei gatti salvati, quattro dal gattile, due sono nati in campagna da noi, dalla nostra gatta di casa. Il più grande ha 8 mesi, tutti gli altri sono piccolini.
Ma voi avete unito cucina vegana, crudista, a una cultura che è una cultura giapponese, che ha un nome particolare, e vi siete anche avvalsi di un aiuto di un designer, giusto?
Esatto, con Tommaso Guerra abbiamo pensato questo posto nei minimi dettagli, abbiamo creato una casa, perché casa nostra è un ambiente molto intimo, dove staccare un attimo la spina dalla quotidianità e venire a fare colazione, a pranzare, a cenare, ma rilassandoci con i gatti intorno a noi, quindi più che casa. Quando uno torna a casa la sera dall'ufficio, no? Che fa? Sul divano, se c'ha il gattino o il cane, vuole le coccole.
Infatti è la stessa sensazione che ho avuto anch'io quando sono entrato, ho aperto la porta e il divanetto e il mobile, il cassettino aperto, sembrava proprio di essere a casa.
Sì, assomiglia a questo posto sicuramente. La prima cosa importante è creare un ambiente adatto proprio ai felini, quindi un percorso su aereo, sulle pareti, dove loro potessero arrampicarsi, dove possono dormire indisturbati se magari quel momento non hanno voglia di coccole, dove possono divertirsi, quindi rispettiamo anche in questo totalmente la loro felinità. Allora.
Io ho visto anche un albero, dei cassetti.
Un albero, un noce, che ovviamente è secco, però un noce che loro utilizzano per arrampicarsi, ci sono dei cassetti dove vanno a dormire, c'è un balconcino esterno chiuso da delle grate, però fatte molto con degli spazi che il muso da fuori si vede per poter prendere un po' di sole, un po' di aria. Io credo che staranno bene, venivano da dei gattili, sono gatti che verranno amati, non verranno sfruttati, noi amiamo gli animali e loro a quanto pare ci amano.
Il pezzo forte anche della vostra cucina, ovviamente a parte i gatti protagonisti e voi che siete bravissimi, è la cucina raw, la cucina crudista, oltre che vegana.
Il menù spazia per i vari continenti e ha una impronta vegana e sì, specialmente sui dolci, ha un'impronta crudista, quasi tutti i dolci raw fatti da Romina in arte sugarless.
Lei è una blogger anche, giusto?
Una blogger che io seguivo da 3 anni, che quando è nato l'idea di Romeo ho cercato e ho chiesto: Romina, se apro con te. E lei non mi conosceva, non ci conoscevamo, ci siamo incontrate, ci siamo empaticamente trovate e ha detto ok, vengo a Roma e sogno con te questo sogno, perché è nato veramente nella semplicità. Persone semplici che hanno creduto in un progetto comune è diventato questo che vedi, che loro non vedono ma che spero verranno a vedere presto. Il fatto del giapponese è stato lo spunto, è stata la prima realtà che abbiamo visto 4 anni fa, io e Maurizio, il mio compagno, abbiamo visto che in Giappone avevano creato questi cat caffè e abbiamo detto che bello, ti pare che in Italia permetterebbero una cosa del genere. Quando poi l'altro anno abbiamo letto che Torino iniziava questo percorso sui cat caffè, siamo andati a vederli e abbiamo detto forse si può fare. 2 chiacchiere con l'ufficio dell'ASL di Roma e è stato tutto facile.
Il Romeo Cat Bistro è a Roma in via Francesco Negri numero 15, aperto ogni giorno dalle 10.30 alle 23 della sera. Il sito internet è www.romeocatbistrot.com. In particolare Romeo dopo la O ha un W per simulare il miagolio del gatto in inglese, che si scrive appunto Meow col W finale. Chi passasse da Roma è pregato di andare a fare un sopralluogo e di raccontarci com'è andata.